Friedrich von Hayek. La denazionalizzazione della moneta. 1976. Perché leggere questo libro?
Il premio Nobel per l'economia Friedrich von Hayek afferma in questo libro la necessità di liberalizzare il settore monetario permettendo la libera concorrenza tra diverse valute. Il monopolio statale della moneta è infatti all'origine dell'inflazione e dei più gravi turbamenti del mercato che portano a recessioni e crisi cicliche. Se fino a qualche tempo fa il gold standard era riuscito a limitare l'arbitrio monetario delle autorità, oggi, secondo l'economista liberale austriaco, occorre qualcosa di ancor più radicale. Da qui la sua proposta di permettere la libera emissione di monete private, in competizione tra loro, da parte degli istituti bancari, lasciando agli individui la libertà di utilizzare, per i propri affari, la valuta ritenuta più solida e affidabile. È possibile che la specifica proposta di Hayek, così audace e innovativa, debba essere integrata ed emendata, e lo stesso Hayek lo riconosce. In ogni caso, rimane il fatto che il monopolio dell'emissione della moneta è difficilmente compatibile con una società aperta e con un'economia di mercato. Per questo motivo è importante cercare una soluzione alternativa.
Riassunto. Le ragioni della proposta.
Lo sconforto provocato dalla difficoltà di trovare un rimedio al problema dell'inflazione, scrive Friedrich von Hayek, mi ha spinto a suggerire un'idea sorprendente, mai proposta prima da nessuno. L'apertura della libera concorrenza nel campo monetario e l'abolizione del monopolio statale. Evitare l'inflazione è un obiettivo della massima importanza, non solo per i danni e le sofferenze che un'elevata inflazione genera, ma anche perché pure un'inflazione blanda produce delle fasi ricorrenti di depressione e disoccupazione, che alimentano a loro volta malcontento nei confronti del sistema della libera impresa. Se si vuole che la società libera sopravviva, afferma l'economista austriaco, occorre dunque eliminare le cause di tale malcontento. Il presupposto politico di questa proposta è che i paesi europei, e in futuro anche americani, si vincolino reciprocamente mediante un trattato a non porre ostacoli nei loro territori al libero commercio delle rispettive valute, incluse le monete d'oro, e al libero esercizio dell'attività bancaria. Ciò significherebbe in primo luogo l'abolizione di qualsiasi tipo di controllo dei cambi o di regolazione dei movimenti monetari fra i vari paesi e la piena libertà di usare qualunque valuta per la stipula dei contratti e la contabilità. I singoli paesi, una volta perduti i vari strumenti attraverso cui oggi possono proteggere la propria valuta e occultare gli effetti negativi delle loro azioni, sarebbero costretti a mantenere tollerabilmente stabile il valore delle loro monete. Lo scopo di questo schema, infatti, è quello di imporre alle istituzioni bancarie e monetarie una disciplina che impedisca loro di emettere una moneta inaffidabile. Quando il pubblico si sarà familiarizzato con un sistema monetario concorrenziale, ogni tentativo di offrirgli una moneta meno buona condurrà immediatamente alla rapida sostituzione della moneta cattiva con le altre. L'idea della libera concorrenza sembra preferibile al piano di introdurre una nuova valuta europea, che avrebbe alla fine unicamente l'effetto di dare ulteriore forza alla fonte di tutti i mali monetari, vale a dire il monopolio dell'emissione e del controllo della moneta. Infatti, se non è gestita bene, una singola valuta internazionale è sotto molti aspetti peggiore e non migliore delle singole monete. L'idea di privare il governo della sua vecchia prerogativa di monopolizzare la moneta, ammette Hayek, è per molte persone troppo insolita e persino allarmante, sicché non ha alcuna possibilità di essere adottata nel prossimo futuro. Tuttavia, se almeno all'inizio fosse consentito alle monete nazionali di competere per conquistare il favore del pubblico, la gente potrebbe imparare a valutarne i vantaggi.
Gli svantaggi del monopolio.
Originariamente il compito assunto dal governo era quello di certificare il peso e la finezza dei materiali usati come moneta, e che dopo le prime esperienze sono stati esclusivamente l'oro, l'argento e il rame. Tuttavia, osserva l'autore, con il tempo si è affermata la superstiziosa credenza che fosse l'atto del governo a dare valore alla moneta. Questa dottrina è servita a giustificare costanti tentativi dei principi di imporre lo stesso valore su monete aventi una più piccola quantità di metallo prezioso. La storia della coniazione è quasi un'ininterrotta sequela di adulterazioni o di continue riduzioni del contenuto metallico delle monete e di corrispondente crescita dei prezzi dei beni. Senza esagerazione, si può dire che i governi hanno incessantemente e in ogni luogo abusato della fiducia per defraudare il popolo. Finché ha prevalso la valuta metallica, il monopolio governativo in materia di moneta è stato in certa misura dannoso, ma è diventato un'insanabile calamità da quando la carta moneta si è affermata in tutti i paesi ed è caduta sotto il controllo politico. Tale diritto è divenuto il principale strumento attraverso cui far prevalere le politiche governative, contribuendo fortemente alla crescita del potere dei governanti. Gran parte della politica contemporanea, infatti, è basata sull'assunto che i governi abbiano il potere di creare e di fare accettare al pubblico qualunque quantità aggiuntiva di moneta. Il monopolio monetario ha però i difetti di tutti i monopoli, impone di usare un prodotto anche se insoddisfacente e soprattutto impedisce la scoperta di sistemi nuovi e migliori. Se il pubblico comprendesse quale prezzo paga per il monopolio, sotto forma di periodica inflazione e instabilità, probabilmente lo riterrebbe davvero eccessivo. Ma alla gente non è mai stata data la possibilità di scoprire tale vantaggio, perché i governi in tutti i tempi hanno avuto un forte interesse a convincere il pubblico che il diritto di emettere moneta appartiene esclusivamente ad essi.
Teorie inflazionistiche e gold standard.
La storia delle vicende monetarie è in gran parte una storia dell'inflazione, solitamente creata dai governi per avvantaggiare se stessi. Gli storici hanno ripetutamente cercato di giustificare l'inflazione, adducendo che essa ha reso possibile una rapida crescita economica, ma queste teorie, osserva Hayek, sono smentite dai fatti, dato che nel periodo di maggior sviluppo della storia inglese e americana i prezzi rimasero stabili. Fino alla Prima Guerra Mondiale, l'influenza del gold standard e la conseguente credenza che la conservazione di tale regime monetario costituisse un importante fattore di prestigio hanno effettivamente frenato il potere inflazionistico degli stati, il che ha dato al mondo un lungo periodo, 200 anni o più, di relativa stabilità, durante cui l'industrializzazione moderna, malgrado abbia sofferto crisi periodiche, ha potuto svilupparsi. Tuttavia, non appena si è diffusamente compreso che la convertibilità in oro era semplicemente un metodo per controllare la quantità di moneta, i governi sono divenuti ansiosi di sottrarsi a tale disciplina, e la moneta è divenuta, più che mai, il giocattolo della politica.
La mistica del corso legale.
La superstizione in base a cui è necessario che il governo dichiari cosa debba essere considerato denaro, come se questo fosse una creazione che non esisterebbe senza lo Stato, ha probabilmente origine nell'ingenua credenza secondo cui il denaro è stato inventato da qualcuno, sicché noi lo abbiamo ricevuto da un originario inventore. Detta credenza, spiega Hayek, è stata completamente sconfessata dalla nostra comprensione della nascita spontanea di istituzioni non programmate, attraverso un processo di evoluzione sociale, di cui il denaro è il modello più importante. Altri esempi sono costituiti dal diritto, dal linguaggio, dalle regole della morale. Se all'interno dei vari territori abbiamo oggi solamente una moneta che viene da tutti accettata, lo dobbiamo all'imposizione da parte degli stati del corso forzoso. Nel suo significato giuridico, il corso forzoso indica che un creditore non può rifiutare un pagamento nella moneta emessa dal governo. In passato i governi hanno usato le misure più crudeli per imporre la loro cattiva moneta ai cittadini. Nel XIII secolo, la legge cinese rendeva punibile con la morte il rifiuto di accettare la carta moneta imperiale. Le prime leggi inglesi punivano il rifiuto della moneta come un delitto di lesa maestà. Al tempo della Rivoluzione francese, coloro che si rifiutavano di accettare gli assegnati erano passibili di trascorrere 20 anni in catene e in alcuni casi si giungeva a infliggere loro la morte. Ai tempi della Rivoluzione americana, la mancata accettazione dei biglietti continentali era giudicata come un atto di ostilità. Tuttavia, fa notare Hayek, un mezzo legale di pagamento non ha bisogno di essere espressamente indicato dalla legge. Se le nazioni considerano come moneta avente corso legale quella scelta dai contraenti, non c'è bisogno né spazio per una legge sul corso legale. Il diritto commerciale fa tutto quello che è necessario senza che la legge conferisca una funzione speciale a certi tipi di valuta. Il corso legale è infatti una istituzione forzosa e innaturale che un potere arbitrario impone alle transazioni degli individui. Alla libera operatività del contratto si sostituisce una norma che obbliga l'adempimento secondo modalità che senza la costrizione della legge mai sarebbe venuta in mente ai contraenti.
Un modello di valute private in concorrenza.
Se venissero aboliti il monopolio statale e il corso forzoso, si chiede l'economista austriaco quale modello monetario concorrenziale potrebbe emergere. Innanzitutto potrebbero nascere, in varie parti del mondo, delle istituzioni libere di emettere, in competizione, delle banconote nelle unità da SMS. Tali banche opererebbero in concorrenza per cercare di ottenere il favore del pubblico e lo farebbero cercando di rendere l'utilizzo dei propri biglietti il più vantaggioso possibile. Una banca potrebbe emettere una propria moneta, ad esempio il ducato, obbligandosi a rimborsarla in qualsiasi momento con altre valute, franchi, marchi o dollari, a scelta del portatore. Nello stesso tempo annuncerebbe l'intenzione di regolare la quantità dei ducati in maniera da mantenere il più possibile costante il loro potere d'acquisto, in relazione a un determinato paniere di beni. Questi beni potrebbero essere delle materie prime come la carne bovina, il cacao, il caffè, il carbone, il rame, il mais, eccetera. Sarebbe nelle mani di ciascun istituto il potere di regolare la quantità della propria valuta, in modo da renderla accettabile al pubblico. I responsabili della banca, infatti, saprebbero che la loro attività dipende dal fermo convincimento che l'emissione di ducati verrebbe regolata, in modo da lasciare approssimativamente costante il loro potere d'acquisto. La stampa osserverebbe da vicino i risultati degli sforzi compiuti dalle banche e ogni giorno segnalerebbe di quanto le monete si discostino dai livelli da esse prefissati. Hayek confessa di non essere sicuro che l'impresa privata adotterà il modo di operare che ha suggerito, ma ritiene che, attraverso il suo consueto processo di selezione di ciò che ha più successo, troverà nel tempo soluzioni migliori di quelle che oggi ciascuno di noi può prevedere.
Più sicuro del gold standard.
L'obbligo di mantenere un saggio fisso di conversione in termini di oro è stato a suo tempo la sola regola che ha di fatto impedito alle autorità monetarie di cedere alle sempre presenti pressioni finalizzate a ottenere moneta a buon mercato. Lo standard aureo, i saggi di cambi fissi o ogni forma di conversione obbligatoria a un saggio fisso non servivano ad altro scopo che a imporre tale disciplina agli istituti che emettevano moneta. Il meccanismo automatico della regolazione privava le autorità del potere di cambiare arbitrariamente la quantità di moneta. Pur essendo lontana dall'ideale, la regolazione svolta da quei controlli automatici ha consentito di avere monete che si sono dimostrate molto migliori di qualunque altra che il potere discrezionale del monopolio governativo avesse in qualunque tempo fornito. Ma anche questa regola, osserva Hayek, si è alla fine dimostrata troppo debole per impedire ai governanti di infrangerla. Sebbene l'oro sia un'ancora, e qualsiasi ancora è meglio di una moneta lasciata alla discrezione dei governanti, esso è ancora molto mobile. Una moneta metallica non è solamente esposta al rischio di frode da parte dei governanti. Anche nella migliore delle ipotesi, essa non è mai una moneta tanto buona quanto quella emessa da un istituto la cui intera attività sia basata sul suo successo nel fornire una valuta che il pubblico preferisce ad altri tipi di moneta. Grazie alla libera concorrenza monetaria, conclude Hayek, possiamo fare molto meglio di quanto l'oro abbia mai reso possibile. Al fine di mantenere costante il valore della moneta in termini dello stabilito paniere di beni, la concorrenza tra le diverse banche emittenti costituirebbe, secondo Hayek, un vincolo più efficace di qualunque obbligo a convertire la valuta in oro. Sarebbe inoltre un metodo meno costoso dell'accumulazione e dello stoccaggio di metalli preziosi, come avveniva ai tempi del gold standard. La convertibilità, osserva Hayek, è una garanzia che si deve necessariamente imporre a un monopolista, ma non è indispensabile in presenza di fornitori in competizione, i quali possono restare sul mercato solo a condizione di offrire una moneta affidabile. Le banche di emissione, guidate solo dalla ricerca del profitto, servirebbero l'interesse pubblico, meglio di come qualunque istituzione pubblica incaricata di tale scopo abbia mai fatto o possa fare.
Mercato o politica monetaria?
La finalità della politica monetaria è cercare di scoprire la quantità di moneta che manterrà costanti i prezzi. Ma nessuna autorità può stabilire in anticipo quale sia la quantità ottima di moneta. Solamente il mercato può scoprirlo. Infatti, una volta che il pubblico avrà un'alternativa, sarà impossibile spingerlo a detenere una moneta che perde potere d'acquisto, e il desiderio di liberarsi dalla valuta, che minaccia di deprezzarsi, ne ridurrà rapidamente la circolazione. La moneta, conclude Hayek, è quella cosa che la concorrenza non riesce a rendere meno costosa, per la ragione che la sua attrattiva si basa sul mantenimento del suo potere d'acquisto. Si aggiunga che con ogni probabilità la politica monetaria è, più che il rimedio, la causa delle depressioni. Infatti, cedendo alle richieste di denaro a buon mercato, è molto più facile causare delle distorsioni nella produzione che rendono inevitabile una posteriore reazione. L'instabilità economica verificatasi in passato è la conseguenza del fatto che la moneta, il più importante regolatore dell'economia di mercato, è stata essa stessa sottratta alla regolazione da parte del processo di mercato. Un unico istituto monopolistico governativo, rileva Hayek, non può possedere l'informazione necessaria a governare l'offerta di moneta. E anche se conoscesse quel che richiede l'interesse generale, non sarebbe nella condizione di agire conseguentemente. La lunga depressione degli anni 30, che ha portato alla rinascita del marxismo, che senza di essa oggi sarebbe probabilmente morto, è totalmente dovuta alla cattiva gestione della moneta da parte dei governanti, prima e dopo la crisi del 1929.
L'inflazione è un furto.
La credenza che il denaro a buon mercato sia sempre desiderabile e vantaggioso rende inevitabile e irresistibile la pressione sull'autorità politica monopolistica, affinché abbassi il costo del denaro attraverso l'emissione di una quantità superiore di moneta. In realtà, osserva Hayek, porre alcune persone nella condizione di comprare più di quanto esse hanno guadagnato, vale a dire permettere loro di avere più di quanto altre persone hanno nel frattempo rinunciato a pretendere, è un crimine analogo al furto. Quando viene commesso da un istituto di emissione monopolistico, in particolare dal governo, è un crimine molto lucrativo, che viene generalmente tollerato. A causa della generale ignoranza delle conseguenze, il crimine della eccessiva emissione da parte di un monopolista non solo rimane impunito, ma viene anche applaudito. Per questa ragione i governi continueranno a difendere accanitamente il loro privilegio, e tuttavia, per la stessa ragione, è anche molto importante che essi ne siano spogliati. Al pari dei singoli individui, il governo non dovrebbe, almeno in tempo di pace, potersi appropriare di qualunque cosa desideri. Deve strettamente limitarsi all'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dai rappresentanti del popolo e non deve essere posto nelle condizioni di accrescere le risorse amministrate al di là di quanto il popolo ha deciso di accordargli.
Separare moneta e finanza pubblica.
Le finalità della finanza pubblica e di una soddisfacente regolazione della moneta, fa notare Hayek, sono completamente diverse e largamente in conflitto l'una con l'altra. Porre entrambi i compiti nelle mani di un unico organo ha prodotto conseguenze disastrose, rendendo la moneta non soltanto la causa principale delle fluttuazioni economiche, ma anche facilitando fortemente un'incontrollata crescita della spesa pubblica. Ci sono pochi dubbi sul fatto che la spettacolare crescita della spesa pubblica negli ultimi 30 anni sia stata resa possibile dal controllo statale sull'emissione di moneta. Tutti i maggiori processi inflazionistici, infatti, sono stati il risultato del fatto che i governanti hanno fatto ricorso all'emissione di valuta per coprire le loro necessità finanziarie, dando alle politiche governative una propensione inflazionistica, che nel passato è stata solitamente tenuta sotto controllo dal meccanismo del gold standard. Sotto l'attuale forma di democrazia illimitata, in cui i governanti hanno il potere di concedere particolari benefici a determinati gruppi, i governi sono costretti a pagare il consenso di un numero di persone sufficiente a costituire una maggioranza. Anche con la maggiore buona volontà del mondo, nessun governo può resistere a una tale pressione, a meno che non venga posto un limite certo che esso non possa superare. Purtroppo la possibilità di ottenere nuovi fondi dalla creazione addizionale di moneta rompe tale limite. Se dobbiamo preservare l'economia di mercato e con essa la libertà individuale, nulla può essere più urgente che sciogliere il matrimonio perverso fra politica monetaria e politica fiscale. Se gli si consente di svilupparsi ulteriormente, Tale tendenza ci porterà in alcuni anni nella situazione in cui i governi pretenderanno il 100% di tutte le risorse e diverrà di conseguenza letteralmente totalitaria. Quanto più la finanza pubblica sarà separata dalla creazione di moneta, meglio sarà. È un potere che è stato sempre dannoso e il suo utilizzo per scopi di finanza pubblica è sempre un abuso. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi, conclude Hayek, è un movimento per la moneta libera, paragonabile al movimento per il libero commercio dell'Ottocento.
Citazioni rilevanti. Un sistema monetario per un governo limitato.
Sono del tutto d'accordo con il professor Friedman sull'inevitabilità dell'inflazione nell'attuale contesto politico e finanziario, ma ritengo che l'inflazione, se non cambieremo l'attuale sistema politico, ci porterà alla distruzione della nostra civiltà. In questo senso, riconosco che la mia proposta radicale sulla moneta sarà probabilmente praticabile solo come parte di un più ampio mutamento delle nostre istituzioni politiche, ma si tratta di una parte essenziale che presto verrà ritenuta come necessaria. Le due distinte riforme che sto proponendo in economia e in politica sono in verità complementari. Il tipo di sistema monetario che suggerisco può essere possibile solo sotto un governo limitato che oggi non abbiamo, e limitare la sfera di azione del governo può richiedere che a esso sia sottratto il monopolio dell'emissione della moneta. In effetti, la seconda riforma dovrebbe discendere dalla prima.
Cos'è la moneta fiat?
L'espressione fiat money è frequentemente usata per indicare tutta la carta moneta, ma essa ovviamente si riferisce solo alla valuta a cui è stato dato corso, mediante un decreto arbitrario o un altro atto dell'autorità. La moneta che si trova in circolazione solamente perché la gente è stata costretta ad accettarla è completamente diversa dalla valuta che è giunta ad essere accettata, perché la gente si fida del fatto che la banca che l'ha emessa ne manterrà stabile il valore. La carta moneta accettata volontariamente non dovrebbe perciò soffrire della cattiva reputazione che i governanti hanno fatto ricadere sulla valuta cartacea.
Keynesismo monetario.
Così come l'assenza di concorrenza ha impedito al monopolista dell'offerta di valuta di essere sottoposto a una salutare disciplina, il potere sulla moneta ha anche sollevato i governanti dalla necessità di tenere in pareggio i bilanci. È in gran parte dovuto a tale ragione il fatto che l'economia keynesiana sia molto rapidamente divenuta popolare fra gli economisti socialisti. In effetti, sin da quando ai ministri delle finanze è stato detto che operare in deficit è un atto meritorio e che addirittura se ci sono risorse non impiegate, la spesa pubblica addizionale non comporta costi per i cittadini, ogni effettivo ostacolo al rapido incremento della spesa pubblica è stato distrutto.
Punti da ricordare.
Per 200 anni il gold standard ha frenato il potere inflazionistico degli stati. A partire dalla Prima Guerra Mondiale, i governi sono riusciti però a sottrarsi alla sua disciplina. Oggi, attraverso il corso forzoso, gli stati impongono la loro cattiva moneta ai cittadini. Il monopolio monetario statale presenta i soliti difetti dei monopoli, impone di usare un prodotto insoddisfacente e impedisce la scoperta del nuovo. L'unico modo per sconfiggere l'inflazione è quello di introdurre la libera concorrenza del sistema monetario. I governi dovrebbero permettere alle banche di emettere proprie monete e agli individui di usare nei loro affari la valuta che desiderano. Questa disciplina concorrenziale impedirebbe alle banche di emettere una moneta inaffidabile perché il pubblico la rifiuterebbe. Le banche cercherebbero di mantenere stabile il potere d'acquisto della propria moneta rispetto a un certo paniere di beni. Questo sistema competitivo sarebbe persino più affidabile del gold standard e non ci sarebbe quindi bisogno della convertibilità delle valute private in oro. Nessuna autorità può stabilire in anticipo quale sia la quantità ottima di moneta per stabilizzare i prezzi, solamente il mercato può scoprirlo. La politica monetaria è più che il rimedio la causa delle depressioni, perché l'emissione di denaro a buon mercato causa delle distorsioni nella produzione. L'inflazione, pur essendo tollerata e talvolta applaudita, è in realtà un crimine analogo al furto. Oggi i governi finanziano le proprie spese creando nuovo denaro, e per questo motivo è urgente separare la moneta dalla finanza pubblica.
L'autore.
Friedrich August von Hayek nasce a Vienna l'8 maggio del 1899 da una famiglia dell'aristocrazia austriaca. Durante la Prima Guerra Mondiale combatte come ufficiale sul fronte italiano. Conclusa l'esperienza della guerra, consegue la laurea in giurisprudenza e scienze politiche presso l'Università di Vienna. In questo periodo entra in contatto con i più grandi economisti austriaci, come Friedrich von Weiser, Eugen von Bombauer e Ludwig von Mises. L'incontro con Mises si rivelerà fondamentale sul piano umano, professionale e intellettuale. Nel 1931, su invito di Lionel Robbins, si reca in Inghilterra per tenere una serie di lezioni alla London School of Economics. Nel 1944, la via della schiavitù gli procura una grande notorietà in quasi tutto il mondo. Per diffondere le idee del liberalismo, Hayek fonda nel 1947 la Mont Pelerin Society, che riunisce ogni anno nell'omonima località svizzera i maggiori pensatori liberali del mondo. Tre anni dopo si trasferisce negli Stati Uniti con l'incarico di professore di scienze sociali all'Università di Chicago. Nel 1962, dopo 12 anni di permanenza negli Stati Uniti, torna definitivamente in Europa per insegnare politica economica all'Università di Friburgo, in Germania. Nel 1974 gli viene conferito il premio Nobel per l'economia, riconoscimento che rilancerà in tutto il mondo le idee della scuola austriaca. Muore a Friburgo il 23 marzo 1992.
Nota bibliografica.
Friedrich von Hayek, La denazionalizzazione della moneta, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2018. Traduzione di Lorenzo Infantino, sul testo della seconda edizione dell'opera pubblicata nel 1978. Presentazione di Lorenzo Infantino, prefazione di José Antonio de Aguirre.